L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Lamone. Caminadasementi.ch.
Le 9:05, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra. Oggi siamo a Isone, ospiti del ristorante Vedeggio, e da qui vi parleremo della storia di una giovane ragazza che proviene da una delle diverse realtà agricole di questo comune di montagna. Con noi ci sarà la 23enne Cinzia Galli, impegnata al terzo anno presso la scuola universitaria professionale bernese e con le idee ben chiare per il suo futuro. E poi vi proporremo l'intervista a Roberto Anesi, ex giocatore di hockey su ghiaccio ad alti livelli, sommelier e relatore nei corsi ICE, comunicatore di successo, ha vinto molti concorsi aggiudicandosi anche il titolo di miglior sommelier d'Italia nel 2017. Con noi anche i tre esperti dell'Ora della Terra, pronti a rispondere alle vostre domande da casa. Da parte mia, Lara Montagna, benvenuti all'Ora della Terra. Iniziamo subito con la musica e con una segnalazione. Questa mattina alle 10:30 nella corte del municipio di Bellinzona si esibirà la Banda Giovanile Ticinese, un progetto guidato da Mattia Terzi che ha coinvolto 60 giovani musicisti dai 12 ai 26 anni provenienti da 14 filarmoniche della Svizzera italiana. Due giorni di prove, due concerti incredibili questi ragazzi, come il titolo del brano che abbiamo registrato ieri sera a Mendrisio. Incredibili, Banda Giovanile Ticinese, questa mattina 10:30 nella corte del municipio di Bellinzona. Non perdeteveli. La Banda Giovanile Ticinese, che questa mattina alle 10:30 nella corte del municipio di Bellinzona si esibirà in concerto, ha aperto questa Ora della Terra in diretta da Isone. Siamo ospiti di Luca Gianetti qui al ristorante di Isone in compagnia di Cinzia Galli. Buongiorno Cinzia, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Cinzia che non sento, prova ancora a parlare.
Buongiorno.
Adesso ti sento.
Buongiorno a tutti.
Benvenuta, sei arrivata a piedi.
Esatto, sì.
Abiti qui in centro.
Bello, sì, in centro. Se si può chiamare centro, sì.
Beh, dai, sì. Ma l'azienda agricola dove si tiene, dove si situa?
L'azienda è all'inizio del paese, sulla destra, diciamo un po' sotto al paese.
L'azienda è ancora del papà?
Sì, esatto.
Ma tu sei nata e cresciuta con gli animali?
Sì, da quando sono nata, cioè per me è normale andare con gli animali, vivere tra di loro, diciamo. E quindi sì, è proprio bello.
E quindi un percorso naturale quello che ti ha portata a Berna, a Zollikofen.
Sì, diciamo di sì. In verità all'inizio non volevo entrare in questo ambito, solo che crescendo poi mi sono accorta che alla fine è quello che voglio davvero. Che gli animali ti danno una cosa che pochi ti danno.
Ma siete quanti fratelli?
Io ho un fratello, però che l'azienda, diciamo che non è il suo hobby.
Non è il suo?
No, non è il suo, no.
Beh, su due, una invece ha scelto questa strada.
Esatto.
E quindi Zollikofen, Berna, sei al terzo anno, manca pochissimo alla fine di questo percorso. Com'è stato?
Ma allora, devo dire che all'inizio è stato un po' duro. Però poi anche tra ticinesi ci si aiuta ed è come una grande famiglia, insomma. E quindi si vive tutti assieme. Io vivo anche nel campus della scuola, quindi hai sempre contatto con i compagni che aiutano sempre anche per via della lingua. Ci sono tanti compagni disponibili ad aiutare.
Quindi tu l'hai fatta in quale... Si può fare in due lingue diverse?
Esatto, si può fare in tedesco e in francese. Io ho scelto tedesco perché ho fatto un anno di stage in un'azienda della Svizzera interna in tedesco e quindi ho scelto il tedesco anche per, non lo so, per il futuro. Ho pensato che il tedesco poteva essere utile in Svizzera soprattutto.
E quindi adesso te la cavi egregiamente col tedesco, terzo anno,
sì,
va.
Sì, funziona.
Dicevi, vivi nel campus, quindi cosa è una camera, proprio come sono gli appartamenti, sono camere?
Esatto, lì vicino alla scuola, praticamente attaccato alla scuola, c'è una palazzina, diciamo, con diverse camere. E ogni studente ha una camera e poi ci sono i bagni, le docce, la cucina in comune.
E, sì. E questa vicinanza ovviamente ti permette di essere super comoda.
Certo, sì, alla mattina è comodissimo, anche quando si ha la pausa si può andare in camera, cucinare nella cucina con gli altri, è molto comodo. C'è una mensa, però comunque si ha la possibilità anche di cucinare.
Ticinesi quanti siete?
Siamo circa 17 su 3 facoltà, che si studia agronomia, ingegneria forestale e ingegneria alimentare. E sì, in totale siamo 17. Agronomia, su 3 anni siamo solamente 5 ticinesi.
Beh, però dai, ci si sente un po' a casa.
Sì. Sì, decisamente.
E tu torni spesso qui a Isone?
Ma allora, io solitamente nei weekend torno, a parte quando ci sono gli esami, che magari è più comodo restare a scuola per studiare, ci sono meno distrazioni, e altrimenti torno sempre, sì.
Torni a Isone, quindi treno?
Sì, treno.
Treno, scendi a?
Praticamente faccio Isone e Bellinzona in macchina, per comodità, e poi Bellinzona, Zurigo, Lucerna e poi Berna e Zollikofen.
E quando torni qui a Isone ti immergi nella realtà agricola di casa tua, della tua famiglia, con tuo papà che lavora appunto tutti i giorni dell'anno in azienda, un papà giovanissimo, 52 anni.
Sì.
Come si chiama?
Daniele.
Daniele. E quindi 52 anni il papà vuol dire che se tu hai appena finito ci sono degli anni dove ancora lui continuerà a guidare l'azienda.
Esatto, sì, infatti in teoria cioè quello che vorrei fare è fare un po' di esperienza magari in Svizzera interna, comunque in altri ambiti, che a me interessa molto la genetica, e poi in futuro tornare in azienda quando sarà il momento giusto, anche per mio papà.
Certo. Ti interessa la genetica e anche il lavoro finale sarà in quella direzione? Tu stai preparando proprio il lavoro finale che presenterai e difenderai quando?
Allora, in teoria la consegna sarà a dicembre dell'anno prossimo, quindi c'è questo dicembre che arriva, e Sì, vorrei andare in ambito genetico perché alla fine è quello che mi appassiona di più in questo ambito e quindi vedremo.
In azienda qui stiamo parlando di mucche non da latte.
Esatto, abbiamo mucche nutrici, quindi da carne, e ne abbiamo circa una ventina e poi ne abbiamo quattro che sono da latte, quindi d'estate vanno in un alpeggio dove fanno formaggio, Alpecava si chiama, e dove fanno il formaggio lì, e poi d'inverno invece non le mungiamo perché hanno il vitello.
E le altre mucche d'estate dove vanno?
Vanno nel nostro Alpe Caneggio, sopra Isone, e lì stanno tutta l'estate.
Il rapporto, il tuo rapporto con questi animali è stretto, ovvero comunque le mamme le conosci da sempre.
Sì, sì, praticamente sì. È proprio bello, sì. Alla fine vai in stalla e ti riconoscono, diciamo, ed è proprio un bel legame.
E il fatto di avere comunque un'azienda agricola di famiglia, vorrà dire per forza per te, Cinzia, seguire quello che è stato fatto fino adesso, oppure hai visto, intravisto, studiando Zollikofen qualche cosa che ti attira di più, non so, qualche cambiamento che già adesso intravedi, magari in futuro vorrai fare tuo?
Ma allora, cambiamenti in azienda sì, sarebbe anche bello fare. Sicuramente non voglio distruggere, diciamo, il lavoro che ha fatto mio papà fino adesso, però la mia idea sarebbe quella di andare sul latte e trasformarlo in azienda. Però so che è un cambiamento drastico e sì, ci vorrà tempo e molto tempo.
Sei sicura di voler andare sul latte?
Non ancora. Allora, cioè la mia idea sì, perché alla fine quello è un po' la mia passione, un po' il mio sogno, diciamo. Però so che è molto difficile, sì. È un ambito un po'...
Soprattutto con i tempi che corrono, no? E la vita a Isone, per una ragazza giovane come te, qui mi dicevi, è come una grande famiglia, vi conoscete tutti. Una volta sentivi di più il peso di abitare in montagna, adesso non fa, cioè adesso te la godi invece questa altitudine, questo isolamento, quest'aria fina.
Esatto, forse all'età medie, diciamo, quando si hanno amici un po' della pianura, vuoi trovarti con loro, magari poi vanno in città e Isone sì, è un po' fuori e senza avere una macchina può essere un po' un problema, diciamo, però una volta che cresci qua, che conosci tutti, comunque anche qua Isone non siamo tanti giovani, ma quelli che ci sono buoni.
Sono
pochi,
buoni.
Pochi ma buoni, diciamo. Quindi alla fine non è così un peso come sembrava forse da giovani, e è proprio bello.
C'è anche una festa contadina nel mese di settembre?
Esatto, a fine settembre si fa sempre una festa organizzata dagli agricoltori di Isone.
E, sì. Come si chiama questa festa?
Festa paesana.
Ah, festa paesana. Sempre. Fine settembre?
Esatto.
Quindi dobbiamo segnarci l'appuntamento.
Esattamente.
Beh, Cinzia, tu... Poi rimani qui questa mattina perché sei dentro in varie realtà del paese, quindi avrai da raccontarci anche carnevale, altre feste, insomma è un paese che comunque è vivo e quindi ne racconteremo di questo paese di Isone nel corso di tutta la mattina. L'ultima cosa che ti chiedo, il tuo rapporto personale con la caserma, ovvero hai mai conosciuto qualche militare?
No, sinceramente no, mai conosciuti, anche perché c'è stato un po' il Covid di mezzo, quindi non giravano tanto in paese i militari, e poi quando girano magari cioè, stanno tra di loro e noi giovani siamo tra di noi.
Quindi... Ma loro non sono giovani anche loro.
Sì, però non lo so, c'è un po' questa cosa, ci sono tanti tedeschi e all'inizio, quando ero giovane, il tedesco diciamo che non era proprio la mia lingua. E...
C'è questa cosa della gioventù, dopo me la spieghi, perché tu hai 23 anni e adesso mi hai detto quando ero giovane.
Sì. Più piccola, sì, diciamo.
Noi siamo tutti vecchi allora, Alfredo Baratella, no. Daniele Reinhardt, Tiziano Pedrini, siamo fuori dai giochi. Però a proposito di caserma, c'è Toto Cavadini con Addio alla caserma. Thank you.
caserma con tutti gli ufficiali, sergenti e caporali, sergenti e caporali. Addio alla caserma con tutti gli ufficiali, sergenti e caporali, non li vedremo più. Sarà che piange, saranno le ragazze dalle finestre basse, dalle finestre basse. E chi sarà che piange, saranno le ragazze dalle finestre basse, col fazzoletto in mano. Fazzoletto in mano, s'asciugheranno gli occhi vedendo i giovanotti, vedendoli partire. Dall'agricoltura
di montagna a Isone, lasciamo per un attimo la Svizzera italiana e voliamo virtualmente in Trentino, dove vive e lavora il miglior sommelier d'Italia del 2017. Si chiama Roberto Anesi ed è stato recentemente invitato dall'Associazione Svizzera dei Sommelier Professionisti, per la precisione dalla sezione della Svizzera italiana e dalla sua presidente Anna Valli, a tenere una masterclass sui vini Trento DOC. Il primo metodo classico italiano e uno dei primi al mondo ad aver ottenuto la denominazione di origine controllata. Siamo stati a conoscerlo per parlare di vino. Roberto Anesi, benvenuto su Rete 1.
Grazie mille.
E benvenuto a Lugano, in Svizzera, non la prima volta in Svizzera per te, ma comunque sempre un ritornare in un luogo in cui il vino è apprezzato. Chiaro, magari in Ticino si parla di più del Merlot.
Sì, in un territorio che sicuramente ha grande affinità con il vino, perché so che gli svizzeri, oltre che essere produttori, sono anche grandi consumatori di vini di grande profilo e di ottima qualità. Insomma, ecco, ho visitato anche a Zurigo un po' di enoteche e ho trovato una media molto alta, molto importante.
Qual è il tuo rapporto con questo vitigno, il Merlot, che qui amiamo così tanto?
Allora, io sono un bianchista dichiaratissimo, quindi bianchi e bollicine. Il Merlot è un vino che non frequento tantissimo. Quando arrivo nei territori, come ad esempio logicamente il Ticino, ho piacere di assaggiarlo, perché ho piacere di scoprire le caratteristiche di questo grande vino, perché il Merlot è un grandissimo vino. Io lo utilizzo anche molto nelle mie carte, perché noi in Trentino abbiamo una produzione importante di Merlot, però non è mai la mia prima scelta, ecco, se devo dire la verità.
Quindi se ti dico bianco di Merlot...
L'ho assaggiato anche quello, ho avuto la possibilità di assaggiare un paio di campioni e è sempre un'esperienza che serve per aumentare quello che noi assaggiamo e le nostre conoscenze. Si appoggiano anche a questi sporadici assaggi, perché penso che sia uno degli unici territori al mondo che fa Merlot vinificato in bianco.
A proposito di campioni, penso che aver vinto il titolo di miglior sommelier d'Italia nel 2017 sicuramente abbia dato uno slancio in più ancora alla tua carriera legata al mondo dei vini?
Allora, guarda, forse no. Per me forse è stata un po' una consacrazione di un punto di arrivo. Per tanti è un punto di partenza. Io invece lavoravo in sala da tantissimo tempo, perché ho incominciato a lavorare in sala nell'88, quindi avevo una bella esperienza di quasi 25 anni di sala, prima di arrivare a questo titolo. Forse io già in passato, già 10 anni prima, facevo tantissime degustazioni, tantissime cose, però mi mancava questo titolo che consacrasse. Ci sono arrivato più tardi rispetto a tanti altri miei colleghi che magari lo vincono a 30 anni e per loro è veramente un punto di partenza. Però certo, dopo, una volta che riesci a raggiungere questo traguardo, ti si aprono anche degli scenari, delle possibilità che prima, nonostante tutto, non avrei avuto.
Instagram, un canale che funziona molto bene, i social, il fatto di parlare di vini con un linguaggio che è un linguaggio degli ultimi anni, perché non ci si improvvisa, bisogna avere le idee in chiaro, ma sicuramente questi canali per tutti i vini possono essere qualcosa in più ancora rispetto a una volta. Adesso c'è un altro modo in più per approcciarsi a tutti i vini.
Sì, ti permette di raggiungere persone che altrimenti non raggiungeresti, no? Una volta la comunicazione era molto diversa, adesso è cambiata, deve essere molto smart, deve essere molto facile, fruibile, ma non per questo vuol dire meno dettagliata o meno informata.
Si arriva anche a un pubblico più giovane, probabilmente le persone un po' più in là con gli anni non utilizzano questi mezzi per arrivare poi magari a scoprire una bottiglia piuttosto che un'altra. Invece i giovani si incuriosiscono, vanno, cercano, magari ti seguono e seguono i tuoi consigli.
Sì, è vero, soprattutto il pubblico giovane. Difatti negli ultimi anni è nata anche una moda importante dietro il consumo delle bollicine di qualità, soprattutto fra i ragazzi giovani che le vedono in questo mondo social e creano, magari sono quasi più attratti dal blasone dell'etichetta che non dalla storia del vino che ci sta dietro. Però io dico sempre: va bene, intanto avvicinatevi, però dopo troverete anche la persona che magari vi educa, vi aiuta a scoprire anche la storia, perché credo che alla fine il fascino di una bottiglia di vino sia sempre la storia che ci sta dietro.
Masterclass, tu giri tanto per queste masterclass, ma in fondo che cosa sono? Dove vogliono portare il pubblico queste masterclass?
Ma sono delle occasioni, l'ho detto anche oggi, io non voglio venire qui a insegnarvi niente, mi auguro solo di portarvi o di instillare in voi quell'attimo di curiosità per dire: torno a casa, porto tre elementi solidi, tre piccole considerazioni importanti rispetto a quello che ho assaggiato, e la curiosità, quindi la voglia di dire: ma andiamo a assaggiare questo produttore che magari ho assaggiato durante la masterclass di oggi, scopriamo questo territorio un po' di più, proviamo un paio di abbinamenti che così anche provocatoriamente oggi ho lanciato, no? E quindi secondo me è quello che noi dobbiamo fare in questo: non pensare di venire a indottrinare nessuno, però creare curiosità, creare voglia di avvicinarsi a questo mondo.
Parliamo di casa tua, Trentino, per alcuni classica meta o estiva o invernale, lo sci piuttosto che le belle passeggiate, ma i vini del Trentino, che cosa ci devono far pensare?
Ma i vini del Trentino, beh, innanzitutto quello che siamo, l'argomento per cui siamo qui oggi, la bollicina di montagna, un territorio che strettamente lega le altitudini e le quote a un prodotto di qualità, quindi questo è sicuramente il primo elemento. Ma poi il Trentino è anche una terra di vini bianchi aromatici, profumati, mi viene in mente il Müller Thurgau della Valle di Cembra, oppure vini timidi, ma secondo me di forte carattere, come la Nosiola, che è un vitigno bianco autoctono della nostra regione, che purtroppo sta vivendo un espianto progressivo, ormai occupa 50 ettari su 1230, che è quello della quota, della quantità di ettari prodotti nella mia regione. Poi ci sono i vini rossi, il Terol di Grottaliano, il Marzemino, il Pino Nero anche, che trovano grande adattabilità anche alla cucina di montagna.
La bolla del Trentino arriva da quale vitigno?
Lo Chardonnay soprattutto. Lo Chardonnay è il vitigno che dà proprio il suo imprinting alla bollicina del Trentino. Negli ultimi anni, grazie anche alla localizzazione dei punti più precisi e migliori per produrre il Pino Nero, anche questa varietà è cresciuta, ma in termini percentuali penso che siamo a 85-15.
Quanto deve rimanere legata all'etichetta, all'immagine del sommelier? Perché il sommelier è da tradizione, perpetua gli stessi riti, è comunque legato molto formalmente all'etichetta, a certe regole che non si possono assolutamente non seguire.
Allora, io forse ho avuto sempre modo di pensare diverso, ma io credo che, ad esempio, alle volte mi dicono ma il sommelier è il fascino della stappatura, ma il sommelier non è in sala per stappare bottiglie, il sommelier è in sala per raccontare storie, per raccontare questi vini, consigliare in maniera corretta al cliente su quale esperienza avere, su come abbinare bene sul piatto, ma magari anche non necessariamente bene, ma abbinare in maniera che crei qualcosa in chi assaggia. Alle volte io preferisco un abbinamento che ti faccia discutere o che ti faccia pensare piuttosto che non il didattico, canonico abbinamento che va bene per tutti ma che dopo non ti lascia niente. Quindi a me piace anche abbinare, non necessariamente con vino, anche con gin tonic, uscire un po' da quelli che sono gli schemi. Mi piace usare i vini, non so, della Mosella tedesca con residui zuccherini importanti su piatti fortemente salati e lì i clienti trovano l'impatto, trovano l'emozione, quindi insomma lì è più che stappare o compiere bene il rito della decantazione, deve emozionare, emozionare con un racconto, emozionare con un abbinamento, emozionare con qualcosa che il cliente non si aspettava. Ecco, questo è il sommelier di oggi.
L'abbinamento cibo-vino è chiaramente legato al fatto che o una persona sa cucinare o va in un ristorante, quindi sceglie però quello che c'è in carta e quindi è un po' complicato, insomma, è una scelta.
Io indissolubilmente penso che il vino richiami anche il cibo. A me piace il fatto che il vino sia sempre accompagnato a tavola. Io difatti raramente, ad esempio, bevo fuori dal servizio, anzi mai non bevo fuori dal pasto, non dal servizio, dal pasto. Se devo assaggiare professionalmente invece no, assaggio solamente il vino, non mi interessa che ci sia nessuna cornice attorno. Al giorno d'oggi però abbinare molto spesso vuol dire anche accontentarsi di qualcosa di semplice. Oggi io a tavola, ho scherzato anche un po' con i commensali, ho detto provate questo rosé con una pizza. Non serve alle volte andare a cercare per forza il piatto complicato per avere un abbinamento che ti dia soddisfazione. E niente, poi per degustare, scegliere i vini, io credo che la bellezza nel nostro mondo sia quella di andare alla scoperta, per cui a me non piace il cliente che in una zona di comfort non ha la capacità di uscire. Mi capita molto spesso, io sono bevitore di Pinot Nero, voglio solo bere Pinot Nero, allora io dico ai clienti ma vi faccio assaggiare qualcosa che non sia necessariamente un Pinot Nero ma che abbia le stesse caratteristiche ma che vi racconti di un altro territorio. E quando i clienti si fidano, poi dopo restano anche piacevolmente colpiti, ecco.
L'ultima esperienza tua personale, la scoperta che hai fatto di un vino che non ti aspettavi, un'emozione che hai provato senza magari pensare di poterla vivere?
Ma guarda, faccio velocissimo a dirtelo perché ho assaggiato mercoledì sera, quindi 4-5 giorni fa, ho un Gringé della Savoia, quindi anche qui vicino, un vino che io avevo assaggiato un paio di volte distrattamente, che non mi aveva detto tanto, un vino con una storia aziendale particolare, in un'annata particolare, mi è piaciuto tantissimo, una bottiglia importante perché nelle carte di un ristorante ormai gira sui 120 euro, ma per me è stata una grandissima scoperta di un vitigno minore che non mi aspettavo potesse performare in questa maniera.
Conosci la Bondola?
Certo che conosco la Bondola, certo, sì.
Hai mai provato una Bondola ticinese?
Una Bondola ticinese sì, non so se esistano anche in versioni spumantizzate.
Sì.
Ecco, quella non l'ho mai assaggiata allora.
Te la devo portare.
Ecco, va benissimo.
Allora mi prendo l'indirizzo e magari te la spedisco.
Volentieri, volentieri.
Roberto Anesi, grazie mille e buon proseguimento in Svizzera.
Grazie a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
Per informazione di servizio, la bondola ticinese spumantizzata è quella della cantina Carrara Gordola. Gordola, bollicine spumante, metodo classico. Un assemblaggio di bondola al 70-75% di Merlot e Cabernet. Tra poco i tre esperti dell'Ora della Terra. Il numero per chiamarci è questo, lo 0848 03 0808. Potete sempre scriverci un messaggio attraverso il numero di WhatsApp di Rete 1, che è questo 076 321 1113. Continuiamo in musica, c'è Zeno Gianola.
Ma porta su un son di campana a ricordam i bei tempi lontan, quan ciapavo un pal grotta la veda in due in malan, e navan pian prasa davanti a me. Vin e salam, ta pareva che il mondo galeva di man. Sulla t'aspettava la beta e il carlin, che dalla vigna e faceva un buon vin. Ondro sincero, un prodotto alla val, un vin che il tirava sul moral. Anche se dopo diversi tazzin, t'allusivano io c'è crollava il copin. Maga pensava al tonin di campan, a segna il tem che passava pian pian. L'ul suonava con grande devozione, prima la piccola bel campanon. Aia pirlava in tanti maner, uno c'ha il cor e l'altro al bucer. E da pensava al tonin di campan, a segna il tempo che passava. La guerra sempre la bella rossa, la serviva da tutta un cabira e gazzos. La nave allegra innanzi andrè, e non mi spircia ol davanti al dadre. E il pepin dalla pina che leva un vilan, al palava il sedele sciungava una man. A vol per caso arrivava uschira, io con lo sbus le bono la birra. E poi col birgon de hura e de hot, quanti partiti a 48, intanto che l'ombra sotto i castelli, assa parlava dal più e dal meno. Maga pensava al tonin di campan, a segna il tem che passava pian pian. L'ul suonava con grande devozione, prima la piccola bel campanon. Aia pirlava in tanti maner, uno c'ha il cor e l'altro al bucer. E che pensava al tonin di campan, a segna il tempo che passava. Un pupo se tardi arrivava un cec, alzettava lontan perché il seva da bec. Mentre il miche che il faceva al prestin, alfogava naloli al suo formaggio. E la sua donna Cipria e Belet la s'ampieniva d'umada michet. Se una certura sagheva un po' freccia, il Rico e la Lola i faceva un ballet. Col Berto alla fisa e il Poldo canta, batevo mi man e basta parlà. Con il duiglio e il suo mandolin, anche la noce l'agheva più fin. E adesso ormai il tonin non suona più, il grotta la beta la sera su. Addio scopa, balite e triset, anche se il cieco sta sempre da becco. La bella rossa la va più né innanzi né indre, la beta il carlin gli ha cambiato mestre. Tutti i nostri soci e nai lontan, come il son di nos campan.
il numero di telefono di Rete 1, il numero per parlare con i tre esperti dell'Ora della Terra. Buongiorno Tiziano Pedrinis, benvenuto a Isone.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti.
Alfredo Baratella, benvenuto anche a te.
Grazie Lara e buona domenica a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno anche a Daniele Reinhardt.
Grazie e buona domenica a tutti.
Abbiamo subito una telefonata, c'è René in linea, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti, complimenti sempre per i temi interessanti. Senta, una domanda per Daniele Reinhardt. Ho visto che le la fioritura delle piante da frutta è terminata e speriamo di no, ma se dovesse sopraggiungere una gelata tardiva può ancora danneggiare tanto i frutti o?
Sì, senz'altro. Io direi anche che il gelo è meglio che non lo chiamiamo, lasciamolo dov'è.
No, e anche a fioritura terminata?
All'inizio sì, quando il frutto è un po' più in là danneggia meno, però qualcosa può fare. Senz'altro, i danni da gelo si vedono perché prendono soltanto una parte del frutto, non completo, la pianta lo porterà avanti ma resterà deformato.
Ora tocca ferro e speriamo che...
Ovviamente, purtroppo quest'anno la stagione è stata molto molto anticipata rispetto agli ultimi anni e speriamo che non ci sia un ritorno di freddo.
Eh sì, perché quando le fioriture sono molto precoci c'è sempre quel pericolo in agguato.
Certo.
Comunque, tocca ferro.
Esattamente, bravo.
Grazie mille.
Prego,
e buona domenica.
Grazie a lei. Altrettanto, grazie.
Grazie René, buona domenica a lei. Beh, oggi è una bella giornata, ci sono diversi eventi, uno a Morbio Inferiore, oggi è il compleanno, 7 anni della Corte del Vino Ticino, dalle 11:30 aperitivo offerto e poi dalle 12:30 circa la risottata, ma ci saranno anche delle bancarelle con la presenza della bancarella di Mezzana e la vendita di alcune piantine. E qui vengo a te, Tiziano Pedrinis. Vendita di piantine, arriva il momento in cui tutti corrono a comprare le piantine. Bisogna pensare che siamo al 24 di marzo, tempo non ancora stabile. Cosa possiamo fare?
Ma fine maggio è sicuramente il momento di iniziare, se non si è già iniziato, perché come ho già detto un paio di settimane fa, ci sono delle colture che possono essere messe a dimora anche quando le temperature scendono leggermente al di sotto dello zero. Abbiamo parlato delle cipolle, per esempio, è possibile seminare le carote, è possibile seminare i rapanelli, tutte queste colture che sono in grado di sopportare il gelo e eventualmente anche i piselli. Naturalmente anche le insalate potrebbero essere piantate. Parlo naturalmente per chi abita nelle zone di pianura o in collina, se siamo al di sopra dei 1000 metri è meglio stare ancora tranquilli. Cosa comprare quando si vanno a comprare le piantine? Naturalmente, sicuramente le insalate, però non assolutamente aver fretta per le colture che sono sensibili alle basse temperature. Pensiamo alle zucchine, ai cetrioli, ai pomodori, alle melanzane, per queste specie naturalmente bisogna lasciarle ancora dove c'è la vendita e non andare a comprarle, perché rischiamo di comprarle due volte.
Esatto. Abbiamo una telefonata, c'è Graziella in linea. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno. Senta, io volevo chiedere, c'ho le mie rose che cominciano già tutte le foglie a diventare tutte puntinate di marrone.
Buongiorno Graziella.
Buongiorno.
Allora,
cominciano.
Sì, se ci manda una foto vediamo effettivamente se si tratta di chiolatura o Marsonia rosea, mi sembra un po' prestino, in tal caso chiaramente dopo il germogliamento, dopo le 5 foglioline potrebbero esserci i primi attacchi. Di solito la Marsonia subentra con temperature sopra i 20 gradi, con umidità sopra o attorno al 60%, e questi due fattori devono avvenire contemporaneamente. Ci sono stati alcuni giorni che era così, il consiglio è di non bagnare mai le foglie quando innaffia le rose,
ecco.
potrebbe fare, dove vede queste macchie, togliere semplicemente le foglioline se sono poche invece di fare il trattamento, e altrimenti se ci sono già queste macchie potrebbe fare un trattamento con dell'ortosan, che è una zoocistrobina, e ferma già la ticcolatura se è già entrata all'interno.
Ah sì, altrimenti, me l'avevo già detto l'anno scorso.
Come preventivo biologico, invece si potrebbe usare del bicarbonato di potassio,
un
Armicarb per esempio, questo eviterebbe di dover usare un trattamento chimico. Eviti di bagnare le foglie, assolutamente.
Ah ecco, va bene, grazie mille. Grazie mille, buona giornata e buona domenica, grazie mille, grazie.
Grazie signora, altrettanto a lei. Tiziano Pedrinis, invece i produttori che lavorano per esempio in serra hanno già iniziato i lavori. L'altro giorno seguivo una pagina di un produttore di melanzane e i lavori sono già iniziati alla grande in serra.
Ma ci sono delle aziende, diciamo le più performanti, che sono già al lavoro addirittura da 2 mesi. I primi pomodori sono stati piantati nella 3ª settimana di gennaio e anche le prime melanzane all'inizio di febbraio. Quindi in queste serre si lavora con sistemi moderni, fuori suolo, in modo che i primi pomodori e le prime melanzane arriveranno verso la metà di aprile, se non prima.
Altrimenti rimaniamo senza?
Ma senza no, per il fatto che le importazioni sono sempre aperte, quindi si può andare a cercare il prodotto lontano da noi e non ci sono assolutamente problemi. D'altro canto in Olanda si producono pomodori e melanzane durante tutto l'anno.
Continuiamo in musica qui a Isone, il pubblico è già arrivato al ristorante Vedeggio, sono tante le persone che si sono ritrovate qui questa mattina per bere il caffè, tante di queste persone poi interverranno in diretta nella Domenica Popolare proprio per raccontarci di Isone e delle sue bellezze. Noi continuiamo in musica, ci sono i Donut con Fiorin Fiorello.
Oggi tutto il cielo è in festa, più ridente del sole, e non so perché vedo intorno a me tutte rose e viole. Il mio cuore innamorato non lo posso più frenare, io non so cos'è, c'è qualcosa in me che mi fa cantare. Fiorin fiorello, l'amore è bello vicino a te, mi fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. Fior di margherita, cos'è mai la vita, se non c'è l'amore che il nostro cuore fa palpitare. Fior di verbena, se qualche pena l'amor ci dà, fa come il vento che in un momento poi passa e va. Ma quando tu sei con me, io son felice perché, fior in fiorello, l'amore è bello vicino a te. Fiorello, l'amore è bello vicino a te, mi fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. Fior di margherita, cos'è mai la vita, se non c'è l'amore che il nostro cuore fa palpitare. Fior di verbena, se qualche pena l'amor ci dà, fa come il vento che in un momento poi passa e va. Ma quando tu sei con me, io son felice perché, fiorin fiorello, l'amore è bello vicino a te. Cosa importa se in amore la canzone è sempre quella, la canta il papà, la canta mamma, nell'età più bella. Oggi so che mi vuoi bene, tu lo sai che t'amo tanto, poi domani chissà tutto finirà, ma per oggi canto. Fiorin fiorello, l'amore è bello vicino a te, mi fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. Fior di margherita, che cos'è mai la vita, se non c'è l'amore che il nostro cuore fa palpitare. Fior di verbena, se qualche pena l'amor ci dà, fa come il vento che in un momento poi passa e va. Ma quando tu sei con me, io son felice perché, fiorin fiorello, l'amore è bello vicino a te. Ma quando tu sei con me, io son felice perché, fiorin fiorello, l'amore è bello vicino a te.
Fiorin Fiorello, la voce e la chitarra di Angela Convento con il mandolino di Mattia Albisetti. Loro erano e sono i Donut e noi continuiamo con le vostre telefonate e i vostri messaggi e soprattutto i consigli dei tre esperti dell'Ora della Terra, Daniele Reinhardt, prugni e trappole fototropiche.
Sì, è consigliabile adesso che prugni i più precoci sono in piena fioritura, se specialmente l'anno scorso c'è stato un attacco di diplocampa e questo insettino che li buca quando sono grandi come olive, è consigliabile applicare queste trappole per salvare direi almeno il 50% della produzione. Cambiate invece specie sul pesco, fate attenzione perché cominciano già ad esserci i primi attacchi di bolla, per cui intervenite.
Per quanto concerne le trappole, andiamo online a comprarle?
Ma si può rivolgersi online, senz'altro, c'è il produttore e il rivenditore che è la Bio Undermat, rivolgersi a loro, vengono spediti a casa, oppure dai rivenditori locali. Sono scatole che contengono 5 confezioni, su una pianta di grandi dimensioni se ne mettono 3, l'insetto al posto di andare sul fiore viene attirato dal bianco, poi si rimane lì incollato, per cui non è un trattamento chimico to cure, ecco, per cui questo è molto positivo.
E quindi facendo questo, intervenendo così, mettendo le trappole, poi dovremo avere comunque i frutti?
Sì, senz'altro. Non si salverà tutto, ma almeno, la mia esperienza, almeno il 50%.
Quindi chi l'anno scorso dovesse aver avuto questo problema, sicuramente intervenire?
Senz'altro.
C'è Katie in linea, buongiorno signora, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno. Volevo chiedere se il caffè che mettiamo già da più di un anno intorno piante potrebbe far male infine, cioè se è troppo. Ecco.
Il caffè nei vasi?
Il caffè.
Il fondo del
vasi,
caffè?
Il fondo del caffè della caffettiera, sa.
Sì, sì, sì.
Non buttiamo nella spazzatura?
Beh, potrebbe essere un tipo di concime, l'importante è non esagerare, comunque potrebbe poi creare uno strato un po' impermeabile, al massimo diventano un po' nervose le piante.
Isteriche.
Ma come anche per i resti della cenere, direi che ci può stare come ammendante senza esagerare.
Perfetto.
Ecco, benissimo.
Grazie signora.
Sì, grazie mille, grazie.
A lei, buona domenica. Tiziano Pedrinis, per quanto concerne il nostro composto, il nostro compostaggio, adesso il giardino torna a vivere e quindi anche lui al suo posto, magari proprio in giardino o in un angolo, insomma, cosa dobbiamo fare? Dopo l'inverno c'è anche lui, deve essere ripreso in qualche modo?
Ma penso che una cosa che si può fare prima della vangatura è di cominciare a sfruttare il composto che abbiamo preparato l'anno scorso. E per quello è fare un mucchio separato con quei resti che abbiamo ottenuto dai lavori del giardino in generale. L'importante per un composto è che ci sia sempre una certa parte di carbonio, quindi derivante da residui legnosi e le foglie.
Perfetto. Continuiamo in musica, ci sono i Cantiamo Sottovoce con una canzone a tema. Oggi siamo Isone, l'addio del giovane militare.
Suonano l'allarme ma già pronto il soldato, l'ultimo saluto brucia in cuor del partente, e alla bella amata che lo guarda piangente, dona adesso un bacio poi cantando se ne va. Una pace vicina su
sulla strada sola se ne va la bambina, sogna con l'amato che partendo le cantò.
Minuti di questa trasmissione in diretta da Isone oggi, Alfredo Baratella, vogliamo dare qualche consiglio utile anche per quanto concerne i nostri giardini?
Ma se adesso siamo in un momento in cui tutto sta partendo in modo molto rapido, per cui bisogna starci un po' dietro, i tappeti erbosi possono aver bisogno di nutrimento per partire bene, consigliamo un nutrimento organico in modo tale che andiamo a dar da mangiare al suolo, a curare il suolo, a stimolare le micorrize che poi aumenteranno poi anche l'assorbimento, come dicevamo anche la scorsa settimana. Fra un po' ci sarà bisogno, dopo, quando avremo dei germogliamenti soprattutto sulle siepi, per contenere un po' l'oidio, un trattamento con dello zolfo, che è un prodotto anche possiamo considerare biologico, e in questo caso teniamo sotto controllo sia lo zolfo, sia l'oidio, che anche eventuali attacchi di acari che potrebbero insediarsi all'interno, come anche poi si fa nella vite, tra l'altro. E poi, a dipendenza delle piante, ogni pianta ha un po' la sua caratteristica. Le concimazioni fatte adesso sono molto utili, aiutano a partire, evitiamo di dare troppo azoto perché spesso ce n'è già molto nel suolo, e soprattutto facciamo, anche se abbiamo avuto un lungo periodo di acqua, come diceva Daniele, alcune piante possono aver bisogno già di irrigazione, soprattutto in fioritura.
Grazie Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis, ci ritroveremo la prossima settimana in quel di Bondo Val Bregaglia, tra pochissimo la Domenica Popolare.
L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Lamone. caminadasementi.ch